Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Venturini, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Oggi ci rechiamo nella Repubblica dello Zimbabwe, paese dell'Africa australe, di poco più di 14 milioni di abitanti, senza sbocchi sul mare, che confina a nord con lo Zambia, a est col Mozambico, a sud col Sudafrica e a ovest col Botswana e con la Namibia. Dal passato, ma anche dal presente controverso, colpito negli ultimi mesi da una crisi monetaria e di liquidità, nonché da un tasso altissimo di disoccupazione. Sono molti gli elementi di inquietudine e di incertezza sul futuro politico di un paese guidato fin dal 1987 da Robert Mugabe, oggi 92enne. Le prossime elezioni sono attese per il 2017. È il paese che, insieme allo Zambia, condivide una delle meraviglie del mondo, le magnifiche cascate Vittoria sul fiume Zambesi, e che offre una moltitudine di punti di interesse paesaggistici, culturali e faunistici. La popolazione, le cui due etnie principali sono quelle degli Shona e degli Ndebele, nonostante le prolungate difficoltà e sofferenze, ha dimostrato un elevato grado di tolleranza che si unisce ad un importante livello qualitativo di istruzione. Ed è proprio di educazione che parleremo quest'oggi, in particolare con un focus sulla realtà di Chegutu, una località a un centinaio di chilometri a sud-ovest della capitale Harare. Proprio a Chegutu operano le Maestre Pie dell'Addolorata, congregazione fondata nel 1839 a Rimini da Suor Elisabetta Renzi, beatificata nel 1989 da San Giovanni Paolo II. Congregazione che oggi è presente, oltre che in Zimbabwe, anche in Italia, in Louisiana, negli Stati Uniti, in Messico, Brasile e Bangladesh. Oltre che della scuola di Chegutu, o più precisamente di Kaguvi, parleremo anche della casa famiglia, ben più di un orfanotrofio che le suore della congregazione gestiscono a Mondoro, circa 115 chilometri più ad est. Tra coloro che hanno reso e rendono possibile l'attività delle suore, di grande importanza è l'apporto della Fondazione Ruggero Hilbe di Bologna, il cui presidente, il medico bolognese Gian Domenico Colonna, ha una lunga esperienza in campo umanitario, in particolare in Ruanda, dove si trovava al momento del genocidio, nell'aprile del 1994. Torneremo a parlare in un'altra puntata della Fondazione Ruggero Hilbe, ma intanto ascoltiamo la testimonianza raccolta proprio a Chegutu in occasione di un mio recente viaggio in Zimbabwe di Suor Aurelia Rodriguez, delle Maestre Pie dell'Addolorata. Brasiliana d'origine, con un periodo importante passato anche in Italia, Suor Aurelia sente ormai lo Zimbabwe come casa sua.
Suor Aurelia, come nasce l'idea e l'esperienza della scuola qui a Chegutu?
L'esperienza della scuola è nata dal bisogno che le prime suore, quando hanno aperto la missione qui in Zimbabwe, hanno visto che c'erano tanti bambini fuori, soprattutto gli orfani, erano sulla strada senza fare niente, e loro hanno iniziato un piccolo progetto con questi sotto un albero. Dopo l'albero hanno costruito un piccolo centro, anche il centro è rimasto piccolo per la quantità di bambini. Dopodiché si è venuta così a ideare, a sognare una scuola per questi bambini. E le suore sono andate dal comune per chiedere un spazio su cui costruire questo progetto, soprattutto per gli orfani, e il comune ci ha regalato questo spazio. E dove nel 2010 abbiamo iniziato la scuola.
Uno spazio che peraltro inizialmente non era così bello come lo si può vedere oggi. Che cosa c'era al posto della scuola quando l'avete preso a voi in carico?
Era una discarica fuori città, 4 chilometri dal centro, che effettivamente prima di iniziare qualsiasi costruzione le suore con la comunità locale hanno dovuto spendere 6 mesi per pulire questo locale, dalle siringhe, delle macchine rotte, tutto hanno trovato lì, qualcos'altro.
E oggi la scuola quanti bambini accoglie? Qual è la retta che viene pagata? Insomma, una piccola descrizione di che cosa è la scuola oggi.
La scuola dopo 6 anni attende soprattutto i ragazzi e le famiglie che sono in quella periferia lì, lontana. Sono 515 quest'anno, tanti orfani assistiti da noi, soprattutto loro, sono il nostro obiettivo principale. Da noi nella scuola quest'anno abbiamo solo 70 con questo progetto di adozione a distanza. E fuori scuola, che ancora continuiamo a pagare, sono 22. La retta, quello che si paga, un aiuto per poter mantenere la scuola. E gli insegnanti vengono pagati dal governo, però tutte le altre spese, luce, personale, quello che è una spesa, noi utilizziamo il 52% di quello che ricaviamo solo per il personale, i salari. I ragazzi, quello che possono, le famiglie che possono pagare, sono $61 per 4 mesi. Quelli che non possono, noi cerchiamo di aiutare chiedendo che facciano piccolo lavoro nella scuola, piccoli lavori, sì.
Perché ecco, la realtà dell'organizzazione scolastica in Zimbabwe prevede che le scuole siano a pagamento o sono gratuite?
L'insegnamento dovrebbe essere gratuito, però la condizione economica dello Stato, il governo non si può permettere, quindi tutte le scuole, incluse quelle del governo, i bambini per poter accedere alla scuola devono pagare. Se uno non ha i soldi, rimane fuori.
Ecco, in una realtà come quella di Cegutu, che cosa significa oggi la vostra scuola? Come contribuisce di fatto la vostra scuola alla realtà sociale proprio di Cegutu?
Dopo del 2010, o dopo che le suore hanno iniziato i progetti qui per la comunità locale, tante cose in Cegutu sono cambiate. E la scuola, a livello anche di qualità, dopo 6 anni siamo tra le migliori scuole del distretto. Il distretto ha 132 scuole primarie e noi come qualità siamo il numero 16. Stiamo cercando piano piano di sbattere questo muro che c'è, che di competizione tra le scuole. Quello che noi possiamo fare di aiutare, di innovazione, di condividere quello che facciamo a livello di pedagogico, noi condividiamo volentieri. Ospitiamo qualche volta tanti incontri di insegnanti per far vedere la scuola e per servire di modello che le cose possono essere fatte diversamente.
Voi siete poi anche attive non soltanto qui a Cegutu, ma anche in un'altra località dove è attivo un orfanotrofio. Ci vuoi dire qualcosa di più?
Sì, siamo anche presenti nella casa famiglia Marielle Children's Home in Mondoro. Lì questa realtà è stata iniziata da una missionaria laica, la dottoressa Maria Grazia Bugiani. Le suore sono andate per prendersi cura dei bambini a richiesta proprio della dottoressa, che un paio di anni aveva chiesto alla congregazione di darti di queste suore che potessero portare avanti questo orfanotrofio e proprio creare un ambiente di famiglia. Nel 2011 2 suore sono andate, adesso loro sono 3. E si prendono cura di 35 bambini interni e altri 5 che sono esterni, perché hanno già finito la scuola superiore e adesso stanno imparando un mestiere. Le suore accompagnano i bambini finché loro non sono autonomi e quindi c'è sempre questo legame forte. Più che orfanotrofio, è una casa famiglia. Insieme ai bambini si portano avanti dei piccoli progetti, prima per il sostenimento dei propri bambini, come l'orto, il frutteto e qualche animale, capre, conigli, e vendono pure questi per la comunità.
Sia per la scuola sia per la casa famiglia orfanotrofio c'è il progetto di adozione a distanza. E quali sono, diciamo, gli altri sostegni che avete ricevuto, i principali ovviamente sostegni, sia magari chi vi aiuta in questo periodo anche?
Noi siamo molto riconoscenti a tutte le persone che ci aiutano, tutte le associazioni, soprattutto i nostri amici italiani. Abbiamo un'associazione che da sempre, una fondazione che da sempre ci ha accompagnato, Fondazione Hube, l'altra è Melograno, Scuola per Scuola, personale è Mission Bambini, persone che sono così, hanno un'apertura rivolta a questi più piccoli che ci aiutano davvero, sono partner. Senza il loro aiuto, aiuto di tanti piccoli amici, che singoli, semplici persone, lavoratori in Italia che vengono da noi come volontari, anche donano le sue vacanze per aiutare noi. I missionari nel posto possono fare e fanno tanto, ma senza l'aiuto di quelli che ci aiutano, i benefattori, veramente il nostro aiuto ai questi che hanno bisogno sarebbe molto più ridotto e meno efficace.
Per capire bene anche la realtà dello Zimbabwe, tu che vivi ormai qui da alcuni anni, se dovessi descrivere per uno che non c'è mai stato le caratteristiche, ovviamente in linea generale, della popolazione dello Zimbabwe.
La parte dello Zimbabwe che vivo io è la parte Shona. Io posso descrivere molto più così con facilità di questi pochi anni che sono qua, che è una gente molto gioiosa anche se soffre tanto e che c'è una speranza che le cose possono essere diverse o cambiare la propria storia attraverso soprattutto lo studio. Sono persone aperte, per dire, alla conoscenza. Quando uno da fuori, no, si avvicina e si crea questo legame, loro anche si aprono e ci si sente a casa. Quando permettono che noi possiamo entrare nel loro cuore, loro anche entrano nel nostro e quindi si crea questo legame profondo di famiglia allargata.
Si è parlato molto del fenomeno del razzismo, del resto è un paese che sin dai tempi del colonialismo ha avuto un periodo, diciamo, evidentemente problematico a livello di razzismo tra bianchi verso i neri, successivamente in anni più recenti è stato l'opposto. Qual è la sensazione oggi? Il razzismo è ancora molto presente? C'è una barriera che divide in linea generale i bianchi dalla popolazione locale? Qual è la sensazione che tu riscontri?
Io sento personalmente, anche se non sono bianca, che ancora c'è molto del razzismo e che le ferite che sono state provocate nel periodo di colonizzazione sono ancora un po' aperte e che questo allontana questo contatto tra i bianchi e quelli del posto. Se non si crea, come dicevo prima, questo legame, no? Questo contatto, ancora si suole descrivere una persona, quello ragazzo bianco, quando uno è bianco o quando uno non è nero. E c'è ancora molto, perché anche secondo me i bianchi o discendenti di inglesi, quelli che sono dello Zimbabwe ma che sono bianchi o di colore, quelli discendenti degli indiani, gli indiani sono più aperti, si mischiano di più, però i bianchi ci sono come zone frequentate soltanto dai bianchi e zone che praticamente dai neri. Pur se non ci sono più dei targhe che dicono qui soltanto per i bianchi, qui soltanto per i neri, però ancora c'è questa divisione, ancora dobbiamo fare dei passi di riconciliazione, di perdono, anche perché questo paese riesca a crescere con l'aiuto di tutti.
Le estensioni di terreno, le cosiddette farm, che sono state anche al centro di situazioni violente negli anni precedenti, sono oggi coltivate o stanno perdendosi? Insomma, qual è la situazione, che poi tutto sommato significa anche un riflesso nell'economia del paese?
Quello che noi vediamo, dopo che questi padroni di fattoria bianchi, diciamo così come si suole dire, sono stati mandati via, la tecnica è andata via con loro. E quindi la terra è rimasta però senza la capacità di sfruttare al massimo o al meglio. E quindi oggi anche Zimbabwe, non soltanto per le mancanze di piogge, ma anche mancanze di conoscenza di come far meglio produrre la terra. Abbiamo un problema serissimo di food security, perché non riusciamo a produrre neanche il necessario per la nazione. Speriamo che questa tecnica, conoscenza, sia un po' più messa a disposizione di queste persone che soprattutto vivono di quello che coltivano, i lavoratori semplici che pur se hanno un pezzetto di terra ma non sanno come farla produrre.
Ecco, in questo senso qual è la situazione in questo periodo in termini di impiego, di lavoro? Ci parlavi, magari puoi dire qualcosa di più delle problematiche anche legate alla stagione delle piogge che non è andata bene, i raccolti, insomma, ecco, un piccolo quadro per comprendere quali sono anche le prospettive economiche della gente in Zimbabwe.
Per dire un po' così in breve, da un anno e mezzo abbiamo visto un susseguire di compagnie, quelle piccole che ancora lavoravano, chiudendosi, mandando via i lavoratori senza anche poter permettersi di pagare la buona uscita. Alcune sono state colpite in questa maniera. Il tasso di disoccupazione era arrivato in ottobre scorso verso il 95%, quindi era un tasso altissimo e si vede un po' più sulle strade. perché la gente è rimasta a vendere soltanto i pomodori, arance, qualche time. Non ci sono altre fonti di lavoro, quindi è difficile generare anche entrate, altri tipi di iniziative, così. La gente ha anche voglia di lavorare tanta, però le possibilità sono così poche.
Ecco, in questo senso, rispetto alla situazione che evidentemente è complessa e difficile in molti altri paesi, uno potrebbe pensare che una situazione come quella che vive oggi il Zimbabwe potrebbe creare una situazione di ribellione, di violenza. Qual è l'attitudine della gente dello Zimbabwe rispetto a questa prolungata situazione di difficoltà? C'è una voglia di ribellarsi oppure c'è pazienza e rassegnazione?
Io credo che c'è molta pazienza e speranza che le cose possano essere diverse. Basicamente, di quello che conosco, la parte della popolazione qui è pacifica, è stanca di vedere guerre intorno. Quindi non si schiera verso la ribellione violenta, ma un tipo di resistenza, anche se è un po' più informata, ma soprattutto della speranza tramite l'educazione. Ma purtroppo l'educazione alla fine rimane cosa da per pochi, quelle che si possono permettere.
Veniamo all'aspetto più religioso: ci sono cattolici, ci sono anglicani, protestanti, musulmani. E poi molte realtà, diciamo così, informali che si legano molto anche a tradizioni locali, come spesso avviene in Africa. Ecco, tutte queste realtà come convivono? Quali sono le relazioni tra i differenti credenti?
Qui abbiamo veramente dell'esperienza, sia nella scuola, sia in parrocchia, sia in città, una convivenza pacifica. Guardi caso che nella nostra scuola, pur essendo una scuola cattolica, la maggior parte non è cattolica. I nostri studenti sono buona parte musulmani e protestanti. I cattolici nella scuola sono solo 20%, se arriviamo a 20%. E c'è una convivenza molto bella. Loro si scegliono anche di venire alla nostra scuola, anche sapendo che noi abbiamo le nostre preghiere, loro partecipano in maniera rispettosa, animano anche nel coro, quando fanno parte del coro. I genitori apprezzano questa spiritualità, i valori che il cristianesimo, il cattolicesimo porta.
Dal tuo punto di vista, se dovessi rappresentare un lato che ti dà speranza rispetto al paese Zimbabwe dove tu operi come missionaria e dall'altro lato invece una preoccupazione vedendo la situazione attuale, ecco, quali sono i due pensieri che ti vengono in mente a questa domanda?
Quella della speranza, credo che io ci credo molto in questi bambini che adesso crescono, che imparano a convivere con gli altri ed apprezzare anche il diverso. Loro hanno tanta possibilità, sono persone intelligenti che, se ricevono l'aiuto necessario per sviluppare i propri talenti, possono cambiare la storia, la propria storia e la storia del paese. E quindi la mia speranza è molto su questa realtà dei piccoli che adesso abbiamo intorno a noi, nelle nostre scuole, in questi ambienti dove frequentiamo, che si vede propriamente che loro aspirano a un mondo migliore, ma fatto di pace.
E c'è qualcosa che ti preoccupa?
Il futuro, sì, adesso, dovuto a questa scarsità delle piogge, il paese, buona parte del paese, come le autorità hanno richiamato gli aiuti internazionali, ha dovuto ricevere più di 3 milioni di persone, alcune zone dello Zimbabwe colpite di questo. Quello che avevano piantato, le piogge non sono arrivate, ma anche acqua per dare da bere agli animali, più di 16.000 sono state già perse, delle mucche, e quindi anche la situazione economica, se non riceviamo altre forme di lavoro o creiamo altre forme di lavoro, la gente se ne andrà e questi processi migratori anche in altri paesi vicini non è che è stato negli ultimi anni un'esperienza positiva. Abbiamo visto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, il Sudafrica con questa violenza contro gli stranieri. E questo è tutto frutto di questa instabilità economica di lavoro. Quindi la paura è che queste migrazioni continuino e che tanti dei nostri bambini rimangono senza i genitori andando verso altri paesi, green pastures.
Concludiamo proprio invece più un aspetto personale, quindi Sor Aurelia, missionaria brasiliana in Zimbabwe, qual è l'approccio che tu hai avuto inizialmente quando sei arrivata qui e come indirizzi la tua vocazione missionaria da brasiliana in Zimbabwe?
È una buona domanda. Credo che la prima cosa per tutti i missionari, l'approccio è quello di apertura verso l'altro, verso un fratello, una sorella. Voler di conoscere, di instaurare un rapporto, di essere una presenza di Dio, di Gesù Cristo, di annunziare il Vangelo, ma di una maniera non tanto con parole, ma anche quelle quando dobbiamo farlo facciamo, ma proprio con la vita, la maniera di essere, di vivere, di convivere, di dimostrare l'amore, più che la preoccupazione di dimostrare qualcosa, ma viverlo in prima persona. E credo che la comunità locale all'inizio era un po' una bianca in più, ma non mi sento più come un murungo in più, ma come parte della comunità. E quindi si sente anche quando uno si assenta per un piccolo periodo che la gente ci cerca, come è andato, come non è andato, ci sei mancate e così via, anche nella scuola. E quindi nella semplicità quella del Vangelo.
E allora per concludere, come saluterebbero qui in Shona anche chi ci ascolta? Ecco, un piccolo saluto da Suora Aurelia, brasiliana in Zimbabwe, nella lingua locale in Shona.
Per dire buongiorno noi diciamo Manguanani e Mamuka Sei, Ndamuka Mamuka O Ndamuka. Buongiorno, hai dormito bene? Sì, ho dormito bene se tu hai dormito bene. E per finalizzare, Maitabasa, che vuol dire grazie.
E questa era l'intensa testimonianza di Suora Aurelia Rodriguez, delle Maestre Pie della Dolorata, impegnata insieme con le consorelle nella gestione della Our Lady of Sorrow Primary School di Kaguvi, senza dimenticare la Casa Famiglia di Mondoro. Una testimonianza che vuole essere anche un omaggio alla popolazione dello Zimbabwe tutta, che nonostante le tante difficoltà e privazioni riesce a trasmettere tante emozioni positive anche nel poco. Emozioni che ascoltate provenire in sottofondo anche attraverso la canzone dal titolo Kudakwashe, The Love of God, l'amore di Dio, che risuona nelle messe e nelle celebrazioni di Cegutu. Vi lasciamo alle sue note, seguite dalla nostra sigla finale, ricordandovi che come sempre potrete ritrovare la puntata di Magari di quest'oggi e delle puntate precedenti sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. Myself. What a wonderful world.